Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radio Magica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.
Bentrovati, questo è Scienziati 2.0 e noi siamo gli alunni della classe 3A della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Partanna, provincia di Trapani.
Oggi è qui con noi il dottor Carlo Pepitone dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Castellammare del Golfo.
Il dottor Pepitone ci parlerà di biodiversità e funzionamento degli ecosistemi e in particolare relazionerà sul recupero di aree degradate, quali la prateria di Posidonia oceanica. Inoltre ci darà chiarimenti sulle specie non indigene invasive, come la caulerpa e un granchio particolare.
Dottor Pepitone, ci spiega innanzitutto che cos'è la posidonia oceanica e perché è tanto importante?
La posidonia oceanica è una pianta marina endemica del Mediterraneo, quindi vive solo nelle acque del Mediterraneo. In altri mari ci sono altre specie simili alla posidonia, ma non esattamente questa. È importante perché offre una serie di quelli che si chiamano servizi ecosistemici, ovvero di utilità per l'ecosistema ma anche per l'uomo. In quanto pianta produce ossigeno, poi visto che ha una struttura complessa, forma delle praterie molto estese, ospita sia pesci, soprattutto gli stadi giovanili dei pesci, quindi è come se fosse un asilo per i pesci, perché li ospita e li protegge in mezzo alle foglie e offre loro cibo, alimentazione e rifugio. È importante anche perché sulle sue foglie e sui rizomi, cioè i fusti, ospita, alloggia una grande quantità di piccoli organismi animali e vegetali, e quindi questo fa sì che la prateria di Posidonia oceanica sia un ambiente dalla biodiversità molto elevata. E infine le stesse praterie, che formano proprio come delle barriere parallele alla costa, servono a proteggere le coste sabbiose dall'erosione causata dalle onde, e anche quando le foglie morte si accumulano sulle spiagge proteggono le spiagge dall'erosione.
Le olive di mare, che sono frutti della posidonia, sono commestibili?
No, non sono commestibili. In effetti sono identici alle olive, questo è proprio il periodo, come sapete voi sicuramente anche qua in zona, della raccolta delle olive. Però non sono commestibili. È stato Aristotele, un grande pensatore e anche scienziato dell'antichità, a definirle appunto olive di mare, ma non si mangiano in nessun modo.
Come anticipato poco fa, esiste un progetto condotto dal suo istituto per il recupero di aree marine degradate. Di cosa si tratta effettivamente?
Recuperare le aree marine non è facile, però il mare per fortuna ci dà una mano, diciamo, perché in determinate condizioni è possibile effettivamente effettuare un recupero. Nel caso degli esperimenti fatti nel mio istituto, ne abbiamo fatti in particolare due. Uno che riguarda la posidonia, con esperimenti di impianto di pianticelle di posidonia utilizzando del pietrame, dei massi, e un altro che riguarda invece il recupero della madrepora Astroides calicularis, in questo caso le colonie cadute, danneggiate per opera soprattutto dei subacquei, sono state incollate con una resina speciale sulla roccia e si è visto che c'è una percentuale di sopravvivenza e riproduzione molto elevata.
Oggi si parla molto di specie aliene invasive anche nei nostri mari. Cosa sono? È vero che sono pericolose?
Allora, le specie aliene sono specie animali o vegetali che provengono da altre zone. Quindi una volta qui non le trovavamo e oggi invece sono presenti. Possono essere introdotte dall'uomo intenzionalmente o casualmente, oppure arrivare anche da sole, spinte dalle correnti, da meccanismi naturali. Quelle invasive sono quelle specie aliene che si diffondono dappertutto, cioè effettivamente invadono l'ambiente. Non tutte le specie aliene sono invasive, alcune lo sono. Normalmente non c'è pericolo per l'uomo, normalmente non c'è pericolo, cioè raramente o quasi mai finora si è trattato di specie ad esempio tossiche.
Quali sono le principali specie aliene presenti nel Golfo di Castellammare?
Ce ne sono sicuramente diverse. Quelle che è più facile incontrare sono il granchio, o il cosiddetto granchio corridore atlantico. Poi c'è anche un'alga, un'alghetta verde che forma dei grappoli tipo uva, però molto piccola, che si chiama caulerpa. Le specie aliene arrivano principalmente in due modi: o introdotte dall'uomo o per vie naturali. Quelle introdotte dall'uomo arrivano soprattutto con le acque di zavorra dei bastimenti, delle imbarcazioni mercantili, oppure anche per motivi di allevamento di specie. Questo è successo per un tipo di vongole, per alcuni tipi di gambero, oppure arrivano per cause naturali attraversando, nel caso nostro Mediterraneo, il canale di Suez o lo stretto di Gibilterra.
Sappiamo che nel 2016 nel mare di Selinunte è stata pescata una specie aliena di granchio, ovvero il granchio blu. State facendo degli studi specifici?
No, questo granchio blu proviene dalle coste dell'Atlantico occidentale, quindi dalle coste degli Stati Uniti essenzialmente. È stato trovato in effetti vicino Selinunte e anche in alcune altre zone della Sicilia sudorientale. Non stiamo facendo al momento alcuni studi specifici. È comunque una specie commestibile, quindi almeno questa avrebbe un'utilità per l'uomo.
Collaborate con i pescatori e i centri subacquei locali per raccogliere dati sugli avvistamenti di questa specie?
Sì, non questa specie di granchio azzurro in particolare no, però per altre specie aliene e in generale per i nostri studi collaboriamo sia con i pescatori sia con i centri subacquei, perché sono una fonte, sono degli osservatori molto bravi e ci danno molte informazioni utili.
Abbiamo letto che ci sono dei progetti per allargare il canale di Suez. Lei cosa ne pensa?
Questo è un tema abbastanza scottante, perché da un lato è importante per gli scambi, per i commerci eccetera, per le comunicazioni, allargare questo canale. Dall'altro lato sicuramente aumenterà la quantità, il tasso con cui le specie aliene entreranno in Mediterraneo, quelle in particolare dall'Indo-Pacifico e dal Mar Rosso. Quindi da un punto di vista della protezione della biodiversità, noi ricercatori siamo contrari a questo allargamento, ma temo che il nostro parere non verrà preso in considerazione.
Perché le specie aliene provenienti dal Mar Rosso si chiamano l'eccezione?
Perché il canale di Suez è stato tagliato, è un canale artificiale, ed è stato tagliato a fine nella seconda metà dell'Ottocento sul progetto dell'ingegnere francese Ferdinand de Lesseps. Quindi dal cognome di questo progettista, de Lesseps, si è preso questo termine lesseppiane, che indica tutte le specie introdotte naturalmente attraverso il canale di Suez dal Mar Rosso verso il Mediterraneo.
Dottor Pipitone, a questo punto saremmo curiosi di sapere anche qualcosa su di lei. Ci racconta quando è nata la sua passione per il mare e per la biologia marina?
Sì, è facile. Nel mio caso sono stato forse particolarmente fortunato, perché anzitutto sin da ragazzino mi piaceva andare a mare a Palermo. Io sono di Palermo, c'è una spiaggia, la spiaggia di Mondello, e anche se lì è un fondale sabbioso, come vi dicevo, il fondale sabbioso sembra privo di vita, ma a me piaceva moltissimo stare tutto il tempo con la maschera. Infatti ho imparato prima a usare maschere e pinne e poi a nuotare, al contrario di come si fa di solito. E mi è rimasto questo interesse. I primi libri che ho letto riguardavano il mare, gli squali in particolare erano il mio argomento preferito. Ho fatto gli studi, dopo il liceo già sapevo, sono nato insignato, come si dice dalle nostre parti, perché sapevo il mio desiderio era quello di studiare il mare e fare biologia marina. Quindi finito il liceo mi sono iscritto alla facoltà di scienze e lì ho seguito questo percorso di studi che mi ha portato poi verso il mondo della biologia marina. Ho fatto una tesi su un argomento di biologia marina, una tesi di laurea, e da allora ho lavorato immediatamente, prima con una cooperativa, una piccola società di amici, e poi con l'università e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sono entrato subito così nel mondo della biologia marina come professione di ricerca.
Chiudiamo con una riflessione sul futuro. Quali sono secondo lei le prospettive per i mari italiani?
Diciamo che si può essere abbastanza ottimisti, nel senso che le leggi nazionali e soprattutto quelle europee sono diventate abbastanza severe e mettono le basi per poter proteggere gli ecosistemi marini e per poter proteggere la biodiversità. Ci sono anche molti centri di ricerca e quindi ricercatori, i miei colleghi, che sono non solo per passione ma anche come compito proprio istituzionale, come professione, studiano il mare e cercano di dare risposte alle tante domande che ci sono. La cosa importante secondo me è quella, forse sono due. Una, quello di coinvolgere, come stiamo facendo anche oggi con voi, coinvolgere la gente, il pubblico normale, fare capire quanto sia importante la natura, l'ecosistema, la biodiversità e quanto sia importante soprattutto rispettarlo e proteggerlo. E l'altra è quella di fare rispettare le leggi, perché se si fanno delle leggi che poi non vengono applicate non servono a nulla. Ora, le leggi per proteggere ci sono iniziative come ad esempio le aree marine protette o altre che vanno in una direzione di salvaguardia della natura, e quindi è compito del cittadino amare e proteggere la natura, e però è compito anche delle istituzioni dare gli strumenti e creare gli strumenti per questa protezione. Secondo me le premesse per avere dei mari in buona salute ci sono, più che in passato, quando c'erano molte più attività illecite e c'erano meno controlli e meno attenzione.
Noi alunni della terza A abbiamo partecipato con entusiasmo al progetto proposto, sia per l'argomento trattato che riguarda direttamente il bacino del Mediterraneo, sia per la possibilità dell'incontro con il dottor Pipitone, ma anche per l'intervista radiofonica, che per noi è stata una novità assoluta.
Fin dall'inizio la tematica ci ha incuriosito e durante la visione delle immagini di PowerPoint e le relative spiegazioni, il nostro pensiero andava alle gite al mare e alle alghe di cui non conoscevamo il nome della specie. Alla fine del percorso ci siamo resi conto che la posidonia, oltre all'importanza scientifica relativa al mantenimento dell'ecosistema, ha anche un valore sociale e economico.
Il lavoro di gruppo che ci ha visti protagonisti ci ha arricchito sia personalmente che culturalmente. Le ricerche, le discussioni, gli scambi di opinioni hanno reso la nostra esperienza accattivante.
L'incontro con il dottor Pipitone ci ha emozionato. Porre domande a uno scienziato in carne ed ossa ci ha fatto riflettere e ci riteniamo onorati che la nostra classe sia stata scelta per questa esperienza bellissima e irripetibile.
Scienziati 2.0, programmi radiofonici realizzati da una rete di scuole italiane e dedicati a una serie di scienziati del passato e del presente.
Curato da Fondazione Radiomagica ONLUS.
Riconosciuto e finanziato dal MIUR.
Il progetto coinvolge 10 istituti scolastici in Italia e mira alla valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale.